Signore, nel libro della Genesi, capitolo 22, questo è l'ultimo studio in questa breve serie di predicazione che ho intitolato Il Dio di Abramo, nella quale cerchiamo di imparare qualcosa su Dio attraverso quello che fa nella vita di Abramo. Questa mattina arriviamo al capitolo 22, una storia che è il culmine di tutta la vita di Abramo. Il sacrificio di Isacco, sicuramente la storia più grande, più unica nella vita di Abramo. Leggiamo il capitolo 22 e poi leggeremo qualche versetto nel Nuovo Testamento. Genesi 22. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria, e offrilo là in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e il suo figlio Isacco, spacco della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco, suo figlio. Prese in mano il fuoco, il coltello. Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo! Egli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli male. Adesso so che tu temi Dio, perché tu non hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei tuoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Per capire quello che il Signore vuole insegnarci in questo passo, dobbiamo leggere due passi brevissimi del Nuovo Testamento. Il primo è in Ebrei 11, versetti 17 a 19. Per fede, Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offre il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. E poi l'ultimo passo in Giacomo, capitolo 2, sulla fede e le opere. Giacomo 2, versetti 20 a 26. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere, quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere, e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere, non per fede soltanto. E così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per opere, quando accolse gli invitati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede, senza le opere, è morta. Ecco, torniamo in questo capitolo 22 di Genesi, una storia molto conosciuta, di cui il Nuovo Testamento parla almeno due volte, come abbiamo detto. Questa storia è la prova suprema della fede di Abramo, il culmine della sua vita, come ho detto. È una storia scioccante, non so se vi la trovate ancora scioccante questa storia. È scioccante perché quello che chiede Dio sembra talmente incomprensibile, talmente ingiusto, illogico. Aveva promesso una cosa e adesso comanda un'altra cosa, incompatibile. E quindi quando leggiamo un testo così, il nostro compito è di capire perché Dio ha agito così. Dobbiamo capire cosa Dio voleva insegnare a Abramo e cosa voleva insegnare anche a noi. Evidentemente Dio voleva insegnare qualcosa sulla fede. Infatti questa mattina il tema di questa predicazione ho intitolato La vera fede. Dio voleva insegnare ad Abramo e a noi cos'è la vera fede. Che cos'è la fede? Io penso che se chiedo a qualcuno cos'è la fede, la prima risposta che mi sarà data è credere in Dio. Questa è forse la prima risposta che ci viene in mente, avere fede e credere in Dio. Però cosa significa credere in Dio veramente? Questo passo ci insegna che credere in Dio veramente, la vera fede, vuol dire avere fiducia in Dio e ubbidire a Dio. La fiducia e l'ubbidienza sono due elementi fondamentali di una vera fede che vediamo esemplificati in Abramo. E come sapere se abbiamo veramente la fede? Come sapere se la nostra fede è vera? L'unico modo è che questa fede venga messa alla prova. E questo che ci dice questo passo? Dio ha messo Abramo alla prova per vedere se la sua fede era vera, per vedere se la sua fede era fatta di ubbidienza e di fiducia. E questo che vorrei vedere con voi questa mattina. La prima cosa è che la fede va messa alla prova. Il testo è chiarissimo. Primo versetto dice: Dio mise alla prova Abramo. No? Forse l'avremmo capito anche noi che questa era una messa alla prova. Però il testo lo dice: Dio mise alla prova Abramo. Questo è quello che Dio fa. L'ha fatto apposta. Dio mette alla prova la nostra fede. Questo è diverso dalla tentazione. Giacomo dice che Dio non tenta nessuno, però la Bibbia dice che Dio mette alla prova. Qual è la differenza? La differenza è essenzialmente quella della motivazione. Dio mette alla prova con lo scopo di far crescere, con lo scopo di far del bene, di far capire, mentre Satana tenta con lo scopo di distruggere. Quindi Dio non tenta, però mette alla prova, e ha messo Abramo alla prova. Ma io mi sono detto, ma Abramo non era già forse stato messo alla prova? Tante volte, è già stato messo alla prova tanti anni fa. Dio ha chiesto ad Abramo di andare via dal suo paese, Dio ha promesso ad Abramo che avrebbe avuto un figlio, anche se era vecchio e sua moglie era sterile. Non era già stato abbastanza messo alla prova Abramo? Evidentemente no. Dio mise Abramo alla prova. E questa era una messa alla prova molto concreta. Abramo ha dovuto viaggiare per 3 giorni. Non è che Dio ha detto a Abramo, prendi il tuo figlio e sacrificalo qui, adesso, subito. No, l'ha fatto andare da un altro posto, 3 giorni di viaggio, per vedere se Abramo era veramente deciso. Abramo avrebbe potuto dire di sì il primo giorno e poi, durante questi 3 giorni, ripensarci e cambiare idea. Quindi è stato veramente messo alla prova. Perché Dio ha messo Abramo alla prova? Perché ci mette alla prova? Perché la fede deve manifestarsi in cose concrete. Infatti quello che Dio dice nel versetto 12, Dio dice, adesso so che tu temi Dio. Questo è il risultato della storia. Dio dice, adesso lo so. Ora so che tu temi Dio, versetto 12. Perché? Perché Dio non lo sapeva prima. Sì, lo sapeva, però lo voleva vedere. No? Questo lo possiamo capire anche noi. Lo sappiamo che i nostri cari ci amano. No, tu lo sai che tua moglie, tuo marito, i tuoi figli o i tuoi genitori ti amano. Però ogni tanto devono dirlo, o no? Devono dimostrarlo. Lo sai che ti amano, però ti aspetti che ogni tanto loro lo dicano che ti amano. Quindi questa messa alla prova non è una crudeltà, è una necessità. E tutta la Bibbia, tutta la storia, è la storia della messa alla prova della nostra fede. A cominciare da Abramo, da Adamo. Adamo è stato messo alla prova, è fallito. Il popolo di Israele è stato messo alla prova. Eppure la cosa più importante è che Dio stesso è stato messo alla prova, in Cristo Gesù. Non so se abbiamo sufficientemente pensato a questa cosa, che Dio ha messo se stesso alla prova. Ci sono molti passi nel Nuovo Testamento dove dice che Cristo è stato messo alla prova, è stato confermato nel suo ministero. Matteo 4:1, versetto molto interessante, Gesù fu condotto dallo Spirito per essere tentato dal diavolo. No, è stato tentato dal diavolo, però è stato condotto dallo Spirito. È stato messo alla prova. Atti 2:36, Pietro dice al popolo di Israele, sappiate che Dio ha costituito o nominato Signore Cristo quel Gesù che avete crocifisso. Perché non è sempre stato Signore? Sì, però è stato messo alla prova e la sua risurrezione è la conferma che è veramente Signore. Paolo dice in Romani capitolo 1 che Cristo è stato dichiarato figlio di Dio con potenza con la sua risurrezione. Non era figlio di Dio prima? Sì, però ha dovuto dimostrarlo, dice Paolo, con la sua risurrezione. Cristo avrebbe potuto venire in questo mondo e dire io sono il figlio di Dio, io sono Dio in carne, sono perfetto. Invece no, ha dovuto essere messo alla prova per 33 anni. Quindi penso che l'insegnamento per noi di questa storia sia abbastanza chiaro, o no? Dobbiamo accettare il fatto che la nostra fede viene messa alla prova da Dio. È una cosa, è un fatto inevitabile. Dal momento in cui decidiamo di seguire il Signore, dal giorno in cui seguiamo il Signore Gesù, Dio metterà la nostra fede a prova. Attraverso circostanze difficili, attraverso difficoltà incomprensibili, attraverso situazioni molto spiacevoli, Dio inevitabilmente ci metterà alla prova. Siamo messi alla prova perché questo mondo è malvagio, è un mondo di peccato, ma soprattutto perché Dio lo vuole. Dio vuole mettere la nostra fede alla prova. E lo vuole fare per 2 motivi. Abbiamo bisogno di essere messi alla prova per 2 motivi. Il primo motivo è per il nostro sviluppo personale, la nostra fede deve crescere. Come quando uno va in palestra o va al centro di fitness e che c'è l'allenatore che ti fa il programma personalizzato, no? Secondo dove vuoi sviluppare i tuoi muscoli, le gambe, la pancia, la schiena, ti fa un programma personalizzato. di tante tot ore alla settimana con alcune macchine, alcuni esercizi. Questa è la vita cristiana. La vita cristiana è un programma personalizzato di fitness per la fede. Per ogni cristiano in questo mondo, Dio ha deciso, ha preparato un programma personalizzato di fitness per la fede. Una serie di prove, di messa alla prova. Ognuno ha il programma personale, non abbiamo tutte le stesse prove, lo sappiamo. Alcuni hanno più problemi di altri, o almeno sembra. Alcuni hanno più problemi di salute di altri, altri hanno più problemi relazionali di altri. Ognuno ha questo programma di messa alla prova per lo sviluppo della nostra fede, perché questo aiuta la nostra santificazione. No? Pietro, che è molto concreto, lo dice in 1 Pietro 4.1, colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Cioè quello che vuole dire Pietro è che al cristiano, quando tu hai sofferto un po', diventi un po' più serio, no? Ti metti la testa a posto. Quando hai sofferto, ti aiuta nella tua santificazione, ti aiuta a peccare meno, ti aiuta a metterti un po' a posto. Il Salmo 119 lo dice in un modo molto, molto aperto, molto franco, in due versetti che mi hanno sempre colpito, versetti 67 e 71, dice: prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Poi dopo dice: è stata un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti. Cioè il salmista dice: mi ha fatto bene essere afflitto. Non accusa Dio di ingiustizia, no, anzi ringrazia Dio per questa prova che lo ha aiutato a crescere nella santificazione. Ho letto questa storia di questa grande donna di Dio, Joni Erickson Tada, non so se la conoscete, che ha avuto una signora americana che ha avuto tanti problemi di salute, aveva la sclerosi multipla, penso, e tante altre cose, e a un certo punto ha anche avuto un cancro, anche ha avuto un tumore. E dicono che quando gli hanno detto che gli è stato diagnosticato un tumore, la sua reazione è stata di dire: mi stupisco quanta importanza Dio dà alla mia santificazione. No, che cosa strana da dire quando uno ti dice che sei appena stato diagnosticato con una malattia grave. Ma lei giustamente pensava in questi termini: Dio dà molta importanza alla mia santificazione, quindi mi ha mandato questa prova per mettermi alla prova. E questo, spesso questa messa alla prova accade subito dopo la conversione. Non so se è successo a te, forse puoi confermare quello che ti ho detto, ma l'ho visto molte volte, qualcuno si converte, fa una professione pubblica di fede e subito cominciano i problemi. Subito le cose accadono, cose strane, subito Satana attacca e Dio lo lascia fare. Questo programma di fitness comincia spesso subito. Quindi la messa alla prova è necessaria per la nostra santificazione, ma è anche necessaria per un secondo motivo, e per dimostrare che la nostra fede è vera, che non è una fede falsa. La vera fede implica un cambiamento di attitudine, un cambiamento di comportamento, dei frutti concreti. E anche la Chiesa, anche noi come Chiesa vogliamo vedere nei nostri fratelli e sorelle questo cambiamento. Noi quando diventiamo membri di Chiesa abbiamo dei diritti e dei doveri, però gli altri ci guardano per vedere se cresciamo nella fede insieme. Fra qualche settimana avremo dei battesimi, Dio volendo. E i battesimi sono sempre un'opportunità molto bella per tutti noi, perché è solito per coloro che sono battezzati dare la propria testimonianza. Non è un obbligo, però si fa, è una buona cosa. Le persone prima di essere battezzate dicono con qualche parola perché credono, che cosa credono, come sono venute al Signore, fanno una professione di fede pubblica, e noi accettiamo questa professione di fede, diamo il beneficio del dubbio a queste persone e le accogliamo nella Chiesa. E questa professione di fede è una cosa bellissima, però sono solo parole. Dopo le parole devono seguire gli atti. Infatti sappiamo che purtroppo molte persone sono battezzate e pronunciano alcune parole, però queste parole non vengono seguite dagli atti. Queste persone non rimangono, si perdono. Quindi la fede va messa alla prova, perché la fede è una cosa concreta. Noi non possiamo semplicemente vivere di parole o di confessione di fede. Dobbiamo dimostrare a Dio, a noi stessi e agli altri che la nostra fede è vera. E abbiamo questa promessa di Dio che ci aiuterà, sempre in 1 Pietro 5,10, dopo che avrete sofferto per un breve tempo, Dio vi perfezionerà e vi renderà fermi. Quindi Dio ci mette alla prova, questa messa alla prova è inevitabile, dobbiamo accettarlo, ed è anche buono per noi. Però questa messa alla prova serve per rivelare due cose, come ho detto all'inizio, la fiducia e l'ubbidienza, senza la quale non c'è vera fede. Per quello che questa storia di Abramo è così pazzesca, perché il comandamento di Dio sembrava contraddire le sue promesse. Ma la vera fede consiste nel fidarsi delle promesse di Dio e ubbidire ai suoi comandamenti. Però Dio aveva promesso una cosa, aveva promesso una discendenza, e poi adesso Dio comanda una cosa opposta. Ma è questo che rende questa prova di Abramo così incredibile. Però Abramo ha superato questa prova perché ha dimostrato di avere vera sfiducia e ubbidienza. Fiducia, innanzitutto. Questo è un punto semplice ma profondo. Abramo si fidava di Dio. Abramo aveva questa attitudine che Dio ricerca in ognuno di noi, l'attitudine della persona che dice: ma io non capisco, però se lo dice lui deve essere vero. No, questa è la fiducia, la fede espressa in termini molto semplici. Io non capisco niente, però se Dio vuole così, se dice così, io ci credo. Fidarsi di una promessa vuol dire due cose, vuol dire fidarsi che la persona ha la volontà di adempiere la promessa e anche la capacità. Se io prometto a qualcuno ti comprerò una bicicletta a Natale, se non ho nessuna intenzione di farlo, non sono una persona affidabile. Se ho intenzione di farlo però non ho i soldi per comprarla, la mia promessa non vale niente. Abramo si è fidato sia della volontà del Signore che della sua capacità, in particolare il suo potere. Avete visto quello che dice l'autore di Ebrei 11, era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti. Ma questa è la fede di Abramo. Abramo ha pensato: non ci può essere una contraddizione fra le promesse e il comandamento, quindi se mi dice che devo uccidere Isacco vuol dire che in un certo modo sarà resuscitato. Quindi Abramo sperava in un miracolo, aveva fiducia in Dio. Questo punto della fiducia è molto importante, perché spesso molte persone non hanno capito che la vera fede è fatta di fiducia. Ci sono tante persone in questo mondo e anche nelle nostre chiese che pensano che aver la fede significa credere che Dio esiste e vivere una vita morale, avere dei principi morali. Ma quello che ti voglio dire questa mattina è che se tu credi che c'è un Dio, se tu credi che Dio esiste, e se tu hai dei principi morali, non sei un cristiano. No, ci sono miliardi di persone su questa terra che credono nell'esistenza di un Dio, hanno dei principi morali, ma non sono cristiani. Essere cristiano, aver fede, non vuol dire credere in Dio, ma credere Dio. Credere le sue promesse, fidarsi di Lui come persona. Fidarsi delle sue promesse che leggiamo nella parola. Questa è stata la grande riscoperta dei riformatori nella riforma protestante, riscoprire la Bibbia. E nella Bibbia che Dio fa delle promesse a noi direttamente, e quindi noi dobbiamo leggere la Bibbia, affidarci a Dio, credere a queste promesse e affidarci a Dio. È per questo che la Bibbia è così importante. Infatti si potrebbe riassumere, forse semplificando un po' troppo, ma non tanto, riassumere la differenza fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Protestante, fra il cattolicesimo e il protestantesimo dei riformatori, è quello, è che i cattolici credono alla Chiesa, mentre i protestanti credono a Dio. È un po' troppo semplice, è un po' una caricatura, però il fondo è vero. Noi non dobbiamo credere la Chiesa, dobbiamo credere Dio. E quindi dobbiamo credere quello che dice Dio nella sua parola. Questo è Lutero, l'ha capito molto bene. Noi dobbiamo credere la Chiesa solo se la Chiesa insegna fedelmente la parola di Dio. Perché la vera fede è una relazione fra noi e una persona. La persona di Dio. Non affidarti alla Chiesa. Devi affidarti a Dio, in particolare a Cristo. Se tu credi in quello che Cristo ha fatto, se tu credi che Dio è Cristo è morto per i tuoi peccati, se affidi la tua vita a Lui, se credi che tu sarai risuscitato con Cristo, se credi in quello che Dio ha fatto per te, allora sarai salvato. Questa è la vera fede, non credere nella Chiesa, non credere negli uomini, credere in Dio, in questa persona che ci ama, che amiamo, che ci parla attraverso la sua parola. Questa è la vera fede, questa è la fede che tiene duro quando vengono i problemi, quando arrivano le tragedie. Questa è la vera fede. Proverbi 3:5 dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sul tuo discernimento. Questo è un versetto che viene spesso citato quando si parla di capire la volontà di Dio per il futuro, però è un versetto che si applica anche alle nostre prove, alle nostre difficoltà. Quando le cose vanno male, quando non capiamo perché soffriamo così tanto, questo versetto si applica. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Quindi la vera fede consiste nel fidarsi di qualcuno. La vera fede è relazionale, fidarsi in Dio. E poi la vera fede, l'ultimo punto, e non il meno importante, anzi, la vera fede è dimostrata dall'ubbidienza. L'ubbidienza, punto importante in questa storia. Avete notato che in questo capitolo l'autore non dice niente sui sentimenti di Abramo? Spesso è così, nell'Antico Testamento, spesso l'autore non dice niente sull'emozione o la psicologia dei personaggi, dobbiamo intuire noi. Quando leggo il versetto 2, quando Dio dice ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, e offrilo in olocausto, io mi sarei aspettato che il versetto 3 mi raccontasse quanto si è sentito male Abramo, quanto è stato triste, quanto è stato difficile. Invece no, cosa dice il versetto 3? Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese con sé 2 servi e andò e partì. Questo c'è una lezione per noi in questo passo. Il passo non dice Abramo ha sentito quello che Dio diceva e si è sentito molto male. No, dice Abramo ha ubbidito. Il passo insiste sui fatti, sulle azioni di Abramo. Il giorno dopo Abramo si è alzato e ha fatto quello che Dio diceva. Come si è sentito Abramo? Non lo sappiamo perché il testo non lo dice, perché questo non è il punto. Il punto è che Abramo è stato ubbidiente. L'ubbidienza è un concetto che non ci piace molto, non è una parola che ci piace molto, Però anche questo è un elemento essenziale della fede. Se noi abbiamo deciso, se abbiamo detto che vogliamo seguire Cristo, dobbiamo ubbidire a Dio. Ubbidire a Dio vuol dire accettare quello che decide Dio nella nostra vita, anche quando non ci piace. Ma quando Cristo ci ha insegnato a pregare il Padre nostro, la tua volontà sia fatta intera e nei cieli, cosa vuol dire? Vuol dire la tua volontà sia fatta nella mia vita, non in quella degli altri. E questo che vuol dire la tua volontà sia fatta? Vuol dire la tua volontà sia fatta anche quando non mi piace. Questo che vuol dire il Signore, di amore per Dio. Calvino, il riformatore, dice questa cosa bellissimo. Dice che il vero cristiano, anche se non ci fosse un inferno, il vero cristiano vorrebbe comunque ubbidire ai comandamenti, perché ama il suo Signore. Anche Cristo ha dovuto imparare l'ubbidienza. Ebrei 5:8, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Infatti vediamo la sua ubbidienza anche esemplificata in Isacco, in questo passo. No, l'attitudine di Isacco è veramente stupenda. Quanti anni aveva Isacco, secondo voi, in questa storia? Chiedo perché ho l'impressione che spesso la gente si immagina che Isacco era un bambino di 5 anni, no? Che non era solo un bambino che non poteva fare niente, ma dice il testo che Abramo gli ha messo la legna sulle spalle, ha portato sulle spalle la legna per l'olocausto. Qui non so quanta legna ci vuole per fare un olocausto con un montone o un essere umano. Tanta legna sembra. A me sembra che Isacco era adolescente o adulto, forse aveva 20 anni, 18 anni. Sicuramente era in grado di resistere a suo padre, che ne aveva 100. Penso che Isacco era un giovane, forte, avrebbe potuto facilmente prendere il coltello dalla mano di Abramo e dire cosa stai facendo. Invece il testo non lo dice, dice che Abramo legò Isacco. Isacco fu ubbidiente a suo padre, come Cristo a suo padre. Questo è un insegnamento importante. Quello che sto dicendo questa mattina è che la fede non è fatta di parole, non è fatta soltanto di dichiarazioni di fede pubblica, ma di azione, di atti, e in particolare di ubbidienza. E questo che dice Giacomo in quel famoso versetto, no? Giacomo 2, quel famoso versetto che non piace agli evangelici, dove dice che l'uomo non è giustificato soltanto per fede, ma anche per le opere. Questo è un versetto che non ci piace, avremmo preferito che non fosse nella Bibbia, purtroppo è entrato nella Bibbia, quindi vuol dire che abbiamo qualcosa da imparare, no? Lo Spirito Santo l'ha messo. Molti dicono c'è una contraddizione fra Paolo e Giacomo, è impossibile conciliare le due, perché Paolo dice siamo salvati per fede, Giacomo dice siamo salvati anche per le opere. C'è una contraddizione. In realtà non c'è una contraddizione, la spiegazione qual è? La spiegazione è che Paolo e Giacomo scrivono a due tipi di persone diverse. Paolo scrive la sua lettera a delle persone che sperano di poter essere giustificate con quello che hanno, non rispettando la legge di Mosè. E Paolo spiega che questo è illusorio. Giacomo scrive a delle persone che prendono Dio in giro. Scrive a delle persone che dicono di essere cristiane, dicono di aver la fede, però in pratica non si vede niente, non si vede questa fede. Non si vede nessun cambiamento di atteggiamento, niente. E quindi Giacomo scrive a queste persone e dice la fede non è fatta solo di parole. Infatti Abramo non ha detto solo sì e poi è rimasto a casa. Ha detto di sì ed è andato. Ha ubbidito al Signore. Questo è quello che vuol dire Giacomo. La fede senza le opere è morta. La vera fede produce necessariamente opere. E l'opera principale che produce è la fiducia e l'ubbidienza. Mi sorprende sempre quante persone vedo nelle nostre chiese evangeliche che dicono di essere cristiani e non sembrano, non lo sono, non sembrano esserlo. pretendono di essere cristiani, però non si vede nessun cambiamento, non si vede nessun amore per gli altri, non si vede nessun impegno verso Dio, verso la Chiesa. Queste persone vorrebbero essere credute sulla parola, dire io sono cristiano. Se tu metti in discussione questa confessione si arrabbiano. Però in pratica non si vede nulla. Noi dobbiamo dimostrare nella Chiesa la nostra fede attraverso la nostra ubbidienza. Questo vuol dire, ad esempio, adempiere ai nostri doveri come membri. Se noi diciamo io voglio essere membro di questa Chiesa, ma non vengo mai in Chiesa, non mi vedono mai alle riunioni, non è un comportamento coerente. Sono parole, però non ci sono gli atti. Giacomo dice che questa storia di Abramo è una chiamata per noi alla serietà con Dio, una chiamata all'ubbidienza. Quindi faccio semplicemente una domanda. Sei ubbidiente al Signore? Oppure forse dovrei chiedere, sei disubbidiente al Signore? C'è un aspetto della tua vita che non hai ancora messo a posto con il Signore? È possibile essere disubbidiente al Signore per mesi, per anni, perché il Signore è molto paziente? Però Paolo dice in Galati 6, non ci si può beffare di Dio. C'è una cosa che continui a fare e sai che non la dovresti fare? C'è un peccato nella tua vita che non hai ancora risolto? Oppure qualcosa che non fai e sai che dovresti farlo? Forse dovresti chiedere perdono a qualcuno e non l'hai ancora fatto? Forse da anni che avresti dovuto chiedere perdono a qualcuno, non l'hai ancora fatto. Questa è la vera fede. La vera fede è venire a Dio e dire, Signore, lo so, devo mettere questa cosa a posto. È da anni che dico che questa cosa la farò, non la faccio mai. È da anni che parlo, ma non faccio. Adesso basta, ti voglio ubbidire. Non solo parole, ma azioni. Quindi Dio ci chiede molto, Dio ci mette alla prova, Dio aspetta l'ubbidienza, Dio chiede molto però ha anche dato molto, quindi ha il diritto di chiedere molto, infatti ha dato se stesso. Se guardate tutte le promesse che Dio fa ad Abramo nei versetti 16-17, giuro per me stesso, io ti colmerò di benedizioni, moltiplicherò la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici, tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Tutte queste promesse Dio le poteva solo adempiere perché è morto sulla croce per noi. Quindi quando Dio ha fatto queste promesse ad Abramo, ha obbligato se stesso a venire in questo mondo e a morire sulla croce. Questo che Paolo dice chiaramente in Galati 3, dice che Cristo è diventato maledizione per noi, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Che il Signore ci aiuti questa mattina a rispondere con amore a questa dimostrazione di amore. Che il Signore ci aiuti questa mattina a capire cos'è la vera fede, che il Signore ci aiuti a servire il Signore, non in parole soltanto, però anche con le nostre azioni. Vogliamo pregare, chiedere l'aiuto del Signore. Signore, ti ringraziamo perché tu sei un Dio giusto, un Dio d'amore. Ti ringraziamo perché chiedi molto, ma hai dato di più, hai dato te stesso. Ti ringraziamo perché chiedi molto, però quello che chiedi è per il nostro beneficio. Signore, diciamo questa mattina ancora una volta che vogliamo seguirti con fede, vogliamo rinnovare questo patto, questa alleanza che abbiamo fatto con te. Aiutaci a seguirti, a credere in te e ad essere figli ubbidienti. Nel nome di Cristo. Amen.